parliamo di guerra ai migranti, tanto per cambiare, a partire dalla decisione che ha preso il governo nel segno di un'immaginaria emergenza terrorismo, che quando ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen che liberalizzano il passaggio alle frontiere tra i paesi UE, e ha deciso di farlo alla frontiera della Slovenia, che è diventata una frontiera blindata. È probabile che lo scopo reale sia quello di aggirare la legge che vieta i respingimenti di massa. Dal confine italo-sloveno non passano più di 1.500 persone al mese, in buona parte provenienti dall'Afghanistan, eppure la ripresa violenta del conflitto in Medio Oriente è divenuta pretesto per inaugurare una nuova fase della guerra sul confine a nord-est. E ne parleremo con Raffaele, parleremo della situazione in frontiera, ma anche della situazione nel CPR di Gradisca di Sonzo, dove nel novembre 2019 morì Vakhtang Enukhidze, per prigioniero georgiano. Per la sua morte erano sotto inchiesta il direttore e una guardia. Entrambi sono stati assolti da una sentenza uscita da poco che lascia decisamente l'amaro in bocca. Buongiorno Raffaele.
Ciao Maria, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, forse ho dimenticato di dire che Raffaele è attivo nei movimenti contro il CPR, contro le frontiere, nei movimenti contro il razzismo istituzionale o non, da moltissimi anni. Vai.
Sì, allora io vi parlo da Trieste, che è un po' in questo momento un po' al centro di questo cancan mediatico che si è scatenato dopo la decisione appunto del governo di...
Scusa se ti interrompo, qualcuno ci chiedeva da che giornale fosse tratta quelle anticipazioni sui CPR, sui nuovi CPR da domani. Vai pure.
Sì, da... allora sì, vi parlo da Trieste, che appunto in questi giorni, in queste ore, entro un po' del cancan mediatico dopo la decisione del governo di ripristinare i controlli alla frontiera con la Slovenia, appunto come dicevi tu, in nome di non si sa quale fantomatica minaccia terroristica imminente, quindi appunto di muovere centinaia di poliziotti, guardie di finanza, guardie di frontiera sul confine orientale per appunto ripristinare i controlli. In realtà cosa si traduce in tutto questo? Un grande fiume di denaro pubblico, quindi di soldi nostri, come succede sempre in questi casi, che appunto serviranno a pagare gli straordinari dei poliziotti, le strutture che verranno messe sui confini per presidiare quei pochi valichi di grande passaggio. Già si sono formate code infinite di camion. Non è che questa noi ci interessi particolarmente, però è da segnalare che appunto quello che ha provocato in realtà è un grosso intasamento del traffico merci e poco più, insomma. Però appunto, come dicevi tu, la...
Pronto? Raffaele, non ti sentiamo più. Raffaele, se n'è andata via la voce. Ah, mi sa che abbiamo un problema. Vediamo di richiamare Raffaele, perché non si sente più nulla. Dovremmo aver rimesso il sale sulla coda di Raffaele, sei lì?
Sì, sono qui, scusate.
No, ma figurati, mica è colpa tua, è caduta la linea. Dici un po' allora.
Allora sì, come dicevo, la questione in realtà grossa sul campo è quella dei respingimenti, soprattutto dei respingimenti collettivi. Il governo ci aveva già provato nel 2020 con una grossa operazione appunto di respingimenti alle frontiere, anche in collaborazione con la polizia slovena, cioè non di nascosto, nel senso che comunque la polizia slovena collaborava a questo, per poi riportarli in Croazia e in Bosnia, quindi rifarli fare tutto il giro da capo con botte, violenze, tutto il corollario di cui sappiamo bene. E adesso ci sta riprovando, dopo che diverse sentenze comunque li avevano considerati illegali, illegittimi. Non è che a noi può fregare molto delle sentenze, però comunque è un dato di fatto che il governo si muove nell'illegittimità anche sua stessa. Quindi adesso ci sta riprovando, ci sono già stati le prime segnalazioni di appunto respingimenti di gruppi di persone che dalla Slovenia sono arrivate in Italia, poi sono state acchiappate, messe su un furgone della polizia slovena e riportate chissà dove. Quindi appunto ci sta riprovando, e su questo bisognerà fare molta 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 attenzione, ecco. E quindi dei controlli che non serviranno sicuramente a fermare le persone, perché le persone si muovono, scappano da situazioni di guerra, di catastrofi, di devastazioni. Come dicevi tu, la maggior parte delle persone in questo momento
sta tornando alla linea nuovamente, è nuovamente in difficoltà. Continuiamo, abbiamo ripreso a non sentire più Raffaele, non so se tu ti senti,
sì,
ma
sì, sì, sento, sì.
Adesso sei tornato anche tu, benissimo.
Sì. Sì. Allora, come dicevi tu, la maggior parte delle persone in questo momento, la stragrande maggior parte delle persone in questo momento sta arrivando dall'Afghanistan, un paese in cui sappiamo bene c'è una teocrazia, quella dei talebani, che non lascia respiro, non blocca qualsiasi libertà delle persone, ammazza, e in cui ci sono stati anche terremoti devastanti l'anno scorso e anche quest'anno, è sicuramente è un paese totalmente devastato. Quindi le persone che vengono qui lo fanno attraversando paesi in cui appunto se sono prese dalla polizia vengono pestate, vengono sequestrate, gli vengono rubato tutto quello che hanno, e qui in Italia non hanno nulla praticamente, cioè anche chi fa domanda di asilo e avrebbe il diritto sancito di ottenere.
Abbiamo nuovamente dei problemi, Raffaele, non si sente più la tua voce. Raffaele?
Sì, io vi sento.
Ok, prova a parlare, adesso ti sentiamo anche noi.
Ok, dimmi se non mi sentite.
Ma non allora, stai mica usando viva voce o cuffie per caso?
No, sto parlando normale.
Allora mi sa che è proprio un problema di location. Vai avanti.
Come dicevo appunto, sì, chi arriva qui avrebbe diritto a un posto dove dormire, a dei pasti caldi, e invece non ha nulla. Chi fa domanda di asilo poi viene costretto a dormire all'addiaccio o in posti fatiscenti, e non c'è niente. Se pensate, un dato: a Trieste ci sono solo 8 posti letto a bassa soglia, e questo vuol dire che
abbiamo di nuovo delle difficoltà. Raffaele?
Mi sento, sì.
Siamo arrivati a 8 posti letto a bassa soglia. Ma vuoi provare a spostarti un po' di più? Perché davvero sta diventando faticoso.
Lo so. Allora dovete aspettare 2 minuti.
Facciamo andare un po' di musica, dai.
Sì, va bene.
Siamo tornati in diretta con Raffaele, speriamo che adesso funzioni un po' meglio. Ciao Raffaele.
Ciao, scusate ancora, e adesso speriamo che il collegamento si mantenga.
Vai, stavamo dicendo che a Trieste ci sono solo 8 posti per accogliere le persone in bassa soglia, quindi praticamente nulla in rapporto alle necessità di chi arriva in Venezia Giulia e in Friuli per tentare di dalla rotta balcanica, insomma.
Esatto, calcolando che sono 8 al giorno solo i minori non accompagnati che arrivano a Trieste, che comunque passano per Trieste, diciamo che al giorno c'è una media di 50 persone che hanno bisogno appunto di assistenza o di cibo, di un posto caldo per dormire, anche perché appunto tra poco arriverà il freddo forte le istituzioni cittadine non hanno per nulla adeguato le strutture all'accoglienza. Quindi è una situazione veramente catastrofica che si sentirà ancora più forte nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quando appunto ci sarà l'inverno.
Ecco, ma dopo il nuovo decreto Lampedusa, quello nel quale si stabilisce che una parte dei profughi che arrivano da paesi considerati cosiddetti sicuri potrebbe essere rinchiusa in strutture analoghe ai CPR, ossia strutture chiuse, si è mosso qualcosa in tal senso anche nella vostra regione, o per il momento è tutto fermo, visto che arrivano dall'Afghanistan, che non credo che venga considerato sicuro?
Fino a questo punto non credo che arrivino, però da questo punto di vista ci sono state molte chiacchiere, diciamo, tra virgolette, istituzionali, molte lanci mediatici, niente di concreto, però anche perché nei piccoli paesi dove, in Friuli, dove insomma ci sono poche grandi città e tanti piccoli centri, comunque gli amministratori locali soffiano sulla questione razzista e quindi non vogliono centri, ma da un punto di vista che sicuramente noi non accettiamo, un punto di vista appunto di contrarietà a tutte le persone non italiane, non ariane che potrebbero arrivare. Quindi da questo punto di vista sì, ci sono state molte chiacchiere, ma nessun atto concreto. In ogni caso noi stiamo monitorando la situazione e vedremo nei prossimi mesi cosa succederà.
Senz'altro. Adesso passerei un attimo a dare un'occhiata al CPR di Gradisca, dove nel novembre del 2019, pochi mesi, un paio di mesi dopo la riapertura di questo centro famigerato che era rimasto chiuso per molti anni grazie alle lotte di chi vi era rinchiuso, moriva Ktan Enukidze in circostanze esatto. molto dubbie. I testimoni parlavano di pestaggi, eccetera, e poi è stata aperta un'inchiesta per la quale erano sotto inchiesta il direttore e una guardia.
Esatto, è ancora aperta l'inchiesta, è ancora aperto il processo, appunto è un processo per omicidio colposo contro il direttore e una guardia che, secondo l'accusa, si sarebbe sottratta alla sorveglianza, diciamo, e all'assistenza di Vakhtang. E c'è stata una prima consulenza da parte dei periti del pubblico ministero, quindi comunque l'accusa formalmente, che è una che va tutta in direzione dell'insabbiamento, cioè nel senso che questa perizia ha detto che praticamente non era successo niente, non c'erano state segnalazioni al centralino, che sì, Vakhtang aveva ingerito delle sostanze in qualche modo che poi lo avevano portato alla morte, ma queste sostanze non si sa di che tipo siano, non si sa quando le abbia ingerite, e quindi tutto, non si sa nulla, e questi periti non hanno scoperto nulla, e in questo modo chiaramente avvallerebbero l'assoluzione degli accusati, perché appunto quando non si sa nulla nessuno ha colpa. Quindi se pensiamo in un CPR come quello di Gradisca, che è una struttura carceraria nel vero senso della parola, quindi con un controllo praticamente 24 ore su 24, telecamere e agenti di sorveglianza che continuamente fanno il giro delle celle, e non è possibile non pensare che una persona abbia potuto soffrire per ore, andare in coma e alla fine morire. Quindi insomma, chiaramente come al solito in questi casi lo Stato assolve se stesso, si può dire, anche se il processo non è finito, la direzione è molto chiara.
Che ha preso. Certamente, purtroppo è molto chiara, molto netta. Se è il pubblico ministero che dovrebbe, come dire, cercare le prove contro i due accusati, invece tira fuori una perizia che va nella direzione in realtà di dire che non si sa nulla, ma essenzialmente di affermare che loro non potevano saperne nulla e quindi erano innocenti agnellini a guardia di una prigione nella quale non vedevano cosa succedeva. Come minimo ci fanno la parte degli imbecilli, ma se la cavano, e questo sicuramente è un segnale molto pesante rispetto a questa morte che fu un macigno, no? Neanche due mesi dopo la riapertura già il primo morto, e non è stato l'unico.
Esatto, non è stato l'unico, e il CPR di Gradisca di Sonzo si è portato con sé una scia di morti, tutti o quasi tutti in circostanze non chiare, e poi sappiamo, ma dalle testimonianze dei reclusi incontrovertibili, che c'era e c'è tuttora violenza quotidiana da parte delle guardie, mancanza di chiamate al pronto soccorso, gesti chiaramente disperati delle persone recluse come che non venivano soccorsi, come tagli, come inghiottire batterie e tutto quanto, che e poi le guardie se ne fregavano di chiamare il pronto soccorso e li lasciavano soffrire. Quindi queste sono cose che incontrovertibili che sappiamo benissimo e che abbiamo cercato di diffondere attraverso manifestazioni e segnalazioni. Sicuramente noi sappiamo cosa è successo, ecco, lì dentro.
Esatto, purtroppo è così. E hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Allora, vabbè, questa è la situazione delle rotte. C'è comunque a Trieste, voglio segnalarlo, associazioni e pietà ai migranti, per esempio Linea d'Ombra è una di queste che agiscono quotidianamente in solidarietà alle persone che provengono dalla rotta balcanica, fornendo coperte, fornendo pasti, fornendo un'assistenza veramente, veramente importante. E dall'altra parte però sicuramente la lotta contro le frontiere, contro il razzismo istituzionale deve essere portata avanti, perché sarà uno sicuramente dei cardini delle lotte, cioè è assolutamente importante andare avanti su questo, ecco, non fermarsi.
Senz'altro. So che so che a Trieste, cioè non a Trieste, ma un triestino che ha partecipato a molte lotte è stato di recente arrestato. Forse tu volevi mandare un saluto?
Esatto, sì, come ultimissima cosa volevo salutare Luca e mandargli un grande abbraccio. Ciao Stecco, ti mando un grande abbraccio e arrivederci.
Speriamo che abbia la possibilità di ascoltarsi dal carcere di Sanremo, nel quale è stato rinchiuso dopo il fermo a Bordighera. Ovviamente ci uniamo ai saluti e all'augurio di libertà che tu hai appena espresso. Grazie Raffaele.
Grazie, un abbraccio a tutte e a risentirci.
A risentirci.